Allora, vedo che c'è proprio in atto una polemica, vabbè, però vado avanti, non ci voglio entrare dentro. Dunque, 331-8200213, siamo nell'ultima ora di Maracanà, adesso andiamo a parlare cambiando un po' argomento, perché come avevamo detto ci sono altre squadre che ieri sono scese in campo, tra poco, sì, dovrebbe arrivare pronto anche Arturo Minervini, quindi con noi tra pochissimo, perché volevo affrontare un po' il tema sia Napoli che Fiorentina in questa parte di trasmissione. Poi nell'ultimissima andremo invece a fare un approfondimento di Formula 1, quello che è successo ieri in Ferrari, il disastro Ferrari, così molti hanno titolato, comunque hanno spiegato la giornata nera, un'altra giornata nera della Ferrari ieri in Formula 1 nel Gran Premio di Ungheria. Allora, abbiamo il vice direttore di Tutto Napoli, Arturo Minervini. Buon pomeriggio Arturo, ciao, ben trovato.
A voi ben trovati.
Arturo, senti, parto subito secco con te, un po' un giudizio sulla partita del Napoli di ieri, questo avvicinamento al campionato, e note positive e negative.
Beh, un Napoli sicuramente in costruzione, il Napoli sta cambiando tanto, il Napoli sta compiendo una vera e propria rivoluzione, perché tanti titolari storici di questo club sono andati via. È chiaro che il lavoro da fare, se guardiamo queste prime amichevoli, sembra essere tanto, perché è una squadra che deve proprio ripartire dai concetti che va perdendo, perché perde dei riferimenti. Sulle note negative è chiaro che in copertina ci va ancora una volta Alex Meret. Io penso che la gestione di questo ragazzo sia un grave, una grande colpa, no? Sì. del Napoli, perché noi siamo arrivati al 1 agosto che tutti sapevamo che il Napoli stesse cercando un altro portiere, molto probabilmente arriva Kepa, però la gestione Meret andava affrontato prima. Se hai tenuto questo ragazzo, hai detto, sbandierato che doveva essere il titolare, quando in realtà poi si sapeva che Spalletti non era convinto, che voleva il rinnovo di Ospina. E poi c'erano degli indizi, Marco, che ci lasciavano presagire che qualcosa in realtà in pentola bollisse, perché Meret non rinnovava, non firmava questo rinnovo che tutti davano quasi per fatto, e poi il Napoli non prendeva il secondo, perché se il Napoli avesse voluto dare veramente fiducia a Meret, chiudeva Sirigu, perché l'aveva chiuso praticamente Sirigu, e dava fiducia a Meret. Invece il Napoli ha aspettato le occasioni che arrivano dal mercato, e proprio questo sta facendo, sta sfruttando la volontà di Kepa di giocare, e il fatto che il Chelsea sia disposto a pagare una grande fetta dell'ingaggio, e quindi prenderà Kepa e Meret va via. Però è assurdo arrivare al 1 agosto ancora con questa incertezza.
No, è assurdo, sono d'accordo, secondo me è trattamento che non comprendo quello che è stato riservato a questo ragazzo, 25 anni, un portiere italiano di cui si parla e si è parlato sempre molto bene, credo che non ha ricevuto neanche un po' di fiducia, e quando non senti la fiducia intorno sia veramente complicato. In questo mi sento di dire, Arturo, che ha molte responsabilità il tecnico, con una serie di uscite, serie di, diciamo, di, anche di indicazioni.
No?
Sì.
Quell'intervista in cui Spalletti a chi tu sarei un pazzo, è un pazzo un allenatore che non vuole un portiere che sappia giocare con i piedi. Sappiamo che la carenza di Meret è proprio quella. Già uscire con quel tipo di dichiarazione nel momento in cui la società lanciava il messaggio ok, l'anno prossimo sarà Meret il titolare, già era indicativo, secondo me, di alcuni come dire, alcune sensazioni negative che Spalletti ha verso questo ragazzo, che ha sempre avuto. Non a caso, ripeto, lui voleva a tutti i costi trattenere Ospina, evidentemente a tutti i costi ha chiesto al club di prendere un altro portiere, perché se Spalletti avesse detto ok, per me va bene, teniamo Meret, io penso che la situazione sarebbe già stata risolta con Sirigu a fare il secondo. Evidentemente proprio Spalletti non lo vede, e se è così, però l'idea del Napoli, perché l'idea del Napoli poi è quella di darlo in prestito probabilmente al Torino, rinnovando il contratto per un anno, prendersi un anno quasi di pausa, no? Come si fa tra due fidanzati, un anno di riflessione, la pausa di riflessione, e poi ritrovarsi l'anno prossimo e capire se si può ritornare insieme.
Mentre altre indicazioni a livello di gioco, come, che cosa possiamo, diciamo così, trarre dalla partita di ieri? Arturo?
No, possiamo. Io penso a quelle che sono le voci del mercato e penso poi a quello che sta facendo Spalletti, perché Spalletti quest'anno, e ce l'ha detto anche Giuntoli quando ci parlò del fatto che Napoli poi alla fine avesse mollato Paolo Dybala perché Spalletti voleva fare il 4-3-3, ecco, però se poi sentiamo i nomi, se penso a Raspadori, se penso anche allo stesso Simone, io non penso che Napoli vada a spendere 30 milioni per Raspadori e poi gli faccia fare panchina, perché se giochi 4-3-3 non c'è spazio per Raspadori, perché Osimhen è titolare a destra, Raspadori non ci gioca, l'unico posto, ma è adattato un po' a sinistra, hai quello che in realtà è il migliore di questa fase della stagione, perché Kvaratskhelia secondo me sarà una grande sorpresa del Napoli nella prossima stagione. Quindi secondo me Spalletti sta un po' camuffando questo 4-3-3, ma in fondo al suo cuore c'è sempre il 4-2-3-1 che è pronto a tornare. Ecco, dovesse arrivare un giocatore tipo Raspadori, che secondo me è perfetto per fare quel tipo di lavoro lì. Per il resto mi sembra di capire che ci sia la volontà di essere, lo diceva già l'anno scorso Spalletti, l'ha ribadito in un sacco di conferenze, di essere più verticali, di fare un calcio più verticale, più veloce, più forse come dire, meno lezioso, no? Perché poi questo gruppo storico che è andato via era legato molto al calcio di Sarri, no? A un calcio, sì, di grande palleggio. Invece Spalletti vuole ulteriormente sfruttare la velocità di Osimhen con un calcio più verticale, più veloce, più rapido, e su questo dovrà lavorare, perché ieri Kvaratskhelia è stato sì molto bravo, però secondo me perde ogni tanto un tempo di gioco perché è troppo lezioso, perché si innamora del suo dribbling, quindi su questo deve un attimino lavorare il Giorgiano.
Allora, intanto mi dicono, c'è Alberto di Chiara che vado subito a salutare. Ciao Alberto, ben trovato.
Ciao, ben trovati a voi.
Alberto, stavo facendo un attimo un punto sul Napoli, voglio sentire anche un tuo pensiero sul Napoli che diciamo si prepara ad affrontare questa stagione. Ieri Spalletti insomma ha detto anche che bisogna fare qualcosa a livello di mercato, si aspetta sicuramente qualche altro intervento. Che idea hai di questo Napoli che approccia la nuova stagione, dove ha perso dei pilastri importanti, dei giocatori che hanno fatto una storia negli ultimi anni, che avevano dato anche tanto sotto l'aspetto della personalità, no?
Certo, no, è che dire, senza dubbio tra le grandi è quella che si è per ora, aspettiamo quindi la fine del mercato per fare delle sentenze, dare almeno delle sentenze che poi lasciano il tempo che trovano, aspettiamo la fine del mercato, è quella che si è mossa meno, ha perso degli elementi senza dubbio di grande valore, sia come hai detto tu di personalità, perché oltre che tecnico, perché sono giocatori che hanno formato, hanno fatto un pochino la storia degli ultimi anni del Napoli, quindi si è perso un pochino quello che insomma forse nessuno probabilmente si aspettava, ma questo purtroppo fa parte di una crisi nel calcio italiano che è più generalizzata, che non riguarda solo Napoli. Io credo che sì, senza dubbio anch'io credo che Spalletti si aspetti ancora qualche acquisto importante, perché ha perso degli elementi che sono, come hai detto tu, fondamentali, e sono soprattutto a livello difensivo
l'assenza di Koulibaly.
Che è un perno che era un pochino quello che ti dava, oltre alla personalità, la presenza, il faceva reparto, e come chiaramente giocatori come Insigne, lo Smertens, un discorso a parte, che hanno fatto, che ti davano quella cosa a livello offensivo che probabilmente ora deve cercare di riformare un pochino, no? Anche se c'era chiaramente il pilastro, il perno importante,
vedere anche questo Kim come si ambienta,
esatto, come si inserisce, quindi è tutto da vedere. È chiara una scommessa che Spalletti cerca di vincere per mantenere soprattutto lo status della lotta Champions, perché le dirette concorrenti in una maniera o nell'altra si sono rafforzate.
Allora, direttamente da Radio Firenze Viola abbiamo anche Giacomo Galassi. Ciao Giacomo, ben trovato, ti vedo anche, quindi buon pomeriggio, grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao Giacomo.
Ciao ragazzi, collegato da Salisburgo.
Arrivo subito, guarda, arrivo immediatamente da te. Chiedo soltanto una cosa ad Arturo Minervini, a chiudere un po' il discorso, e passo alla Fiorentina. Arturo, sulla prestazione di Kim.
Sì, era la prima, c'era tanta curiosità, ha messo già in evidenza quelle che sono poi le sue caratteristiche, grande fisicità e veloce, è chiaro che va inserito in un contesto diverso per lui, però questo ragazzo, al di là poi della simpatia con cui si è presentato ai compagni, con un video molto divertente che è diventato subito virale sui social, secondo me è un ragazzo molto intelligente anche per le parole che ha usato alla presentazione, perché ha detto io non sono il sostituto di Koulibaly semplicemente perché nessuno può esserlo, per quanto era forte Kalidou Koulibaly, e questo penso che sia un approccio che sia Spalletti, che la società, ma anche i tifosi hanno molto, molto apprezzato. Un ragazzo che secondo me si farà voler bene, bisogna lavorare sull'intesa, però io non sono, ho già parlato altre volte sempre con voi, non sono così sicuro che Kim sarà subito titolare, perché poi lo stiamo dando tutti per titolare. Io penso che Wang e Strachman l'anno scorso abbiano dato grandi garanzie a Spalletti. Certo, certo. Il Napoli ha fatto tante gare senza prendere gol giocando con loro due nel periodo in cui Koulibaly non c'era. Quindi io credo che inizialmente i due titolari nella testa di Spalletti saranno Juan Jesus e Rachmani, poi Kim verrà inserito gradualmente.
Allora, vado da Giacomo Galassi, che tra l'altro così apro un attimo la parentesi fiorentina, la Fiorentina che ha giocato e che ha perso. Volevo un po' sentire l'idea di Giacomo, che ha seguito la partita. Tra l'altro non c'era Milenkovic, quindi anche qui si parla di questa situazione legata poi anche un po' al mercato. Giacomo, vengo da te.
Ciao Marco, sì, la Fiorentina che ieri ha giocato la prima amichevole internazionale e un po' impegnativa, diciamo, del suo ritiro estivo, perché ha fatto due settimane a Moena in Trentino, dove ha affrontato sostanzialmente squadre, se non di dilettanti, insomma di un livello molto molto basso. Ieri invece ha giocato contro il Galatasaray a Grudig, che è nella periferia di Salisburgo, ha perso la partita giocando non malissimo, anzi per larghi tratti ha dominato. Però ecco, sentivo anche Arturo, che saluto, che parlava, no, dei difensori centrali che devono trovare un po' d'intesa, e poi così mi ricollego anche a Milenkovic. Uno dei protagonisti negativi è stato Martinez Quarta, che italiano ha scelto di schierare assieme a Igor per provare l'argentino, che insomma negli scorsi anni ha avuto tanti alti e tanti bassi, e Martinez Quarta nei primi minuti di gioco ha provato un dribbling da ultimo uomo, ha perso palla che poi ha portato al primo gol, una situazione molto simile anche a quella poi del secondo gol del Galatasaray, nato anche qui da una disattenzione difensiva. Ci sono comunque delle note liete, in particolare l'esordio maglia viola per Dodò, il nuovo terzino brasiliano, l'acquisto più costoso dell'estate della Fiorentina fin qua, che ha giocato 25 minuti, la sua prima partita alla Fiorentina, ha avuto buone sensazioni, anche italiano, che ha detto soprattutto, questo anche direi in ottica fantacalcio, no? Che poi è una cosa che interessa sempre, il brasiliano è pronto, insomma, ora avrà bisogno delle prossime partite per rientrare un po' nei ranghi, visto che è un po' di mesi che è stato fermo, però insomma, è subito stato inserito nel gruppo, si allena con i compagni, e quindi già dalle prossime sarà abile e arruolabile, già il 14 agosto ce lo possiamo aspettare titolare contro la Cremonese. Tornando invece a Milenkovic, diciamo che l'assenza del serbo era preventivabile, perché l'italiano in tutti questi giorni di ritiro ha provato la coppia Martinez Quarta Igor da una parte e Milenkovic con Nastic dall'altra. Direi che il mercato c'entra nella decisione di lasciare Milenkovic in panchina, ma non tanto perché per il serbo siano attese grosse novità a stretto giro di posta, anzi noi ce lo aspettiamo titolare mercoledì, però secondo me italiano, viste tutte le voci, visto il fatto che insomma la partenza di Milenkovic non è poi da escludere, secondo me ha provato Quarta nel ruolo di Milenkovic proprio per capire eventualmente come sarebbe messa la Fiorentina in caso di partenza di Milenkovic, anche perché, e qui chiudo, in conferenza stampa alla fine della prima parte del ritiro italiano ha detto io Milenkovic me lo vorrei tenere stretto, perché chiunque arriverà, per quanto possa essere un profilo alto, prima di acquisire le conoscenze che ha acquisito Milenkovic in questo anno ci vorrà del tempo, e quindi diciamo che la partita ieri di Martinez Quarta fa un po' preoccupare i tifosi della Fiorentina, anche la Fiorentina stessa.
Dichiara.
Sì, no, l'analisi della partita è un pochino, era la prima poi effettivamente più impegnativa appunto dall'inizio di questa stagione. L'analisi di Martinez Quarta, che è un giocatore un pochino che ha sempre stato nel dice si prospettava sempre un futuro rosso proprio in maglia viola, per il fatto che è il giocatore che tecnicamente, diciamo così, poteva essere quello più valido a livello difensivo, ma che ha queste sembra l'eterno incompiuto, non riesce a dire, non gli errori poi da centrale difensivo sono fatali, e lui ne ha commessi un po' troppo. C'è questa forma di leggerezza mentale probabilmente, o una forma di insicurezza che ancora non è riuscito a togliersi, ha commesso appunto gli errori nella partita col Galatasaray, ma è successo anche in alcune occasioni, durante il campionato. Quindi è un giocatore un pochino da analizzare per certi volte, da psicanalizzare per certi versi, perché ha un giocatore che ha senza dubbio del potenziale, che però non riesce a esprimere al meglio o non riesce a dare a continuità, soprattutto in un ruolo così importante, dove appunto l'eventuale assenza di Milenkovic, che è quello che dà un pochino sicurezza al reparto, detta soprattutto i tempi di uscita della linea difensiva, è fondamentale. Quindi diciamo che aspettiamo a vedere come va a finire la situazione della Fiorentina.
Sarebbe una cessione da evitare, Alberto, te lo chiedo proprio secco. Così.
Insomma, se dipende a secco, sarebbe meglio evitarla, perché poi andare a trovarne un altro che possa, come ha detto Italiano, immagazzinare al meglio, ma magari poi lo può pure trovare, ma insomma è un pochino difficile riuscire a ritrovare in un ruolo dove appunto un ruolo delicato, lo vede lo stesso Martinez Quarta, che ha preso il suo posto e nonostante che è qualche anno che sta a Firenze non ha dato quella sicurezza, e hai preso due gol, hai perso una partita pur giocando una partita discreta a livello di gioco, che poi il risultato è poi alla fine è quello che conta, poi soprattutto in prossimità del fatto che tu hai ancora a parte inizio il campionato tra poco, beh, poi ci saranno due preliminari di Conference League, che insomma speriamo che siano una formalità, ma sai, queste partite non lo sono mai. Quindi devi stare nelle condizioni mentali migliori.
Senti Alberto, prima di salutarti ti faccio una domanda forse un po' cattiva, però tu sei un professionista e quindi sei al di sopra delle parti. Ti chiedo, di queste due squadre, Napoli e Fiorentina, entrambi comunque stanno cambiando, perché la Fiorentina ha comprato, ha fatto un mercato da tutti definito molto attiva, quindi ha inserito giù, e poi dovrà affrontare l'Europa, che è la prima volta per Italiano, quindi si cimenterà anche in qualcosa di nuovo. Dall'altra parte c'è un Napoli che sta cambiando anche qui, quindi sta cercando di nuovi inserimenti, la vecchia guardia così è stata un po' smontata. Ad oggi hai più fiducia nel Napoli o nella Fiorentina per il prossimo anno?
Ma è una domanda secca, diciamo. Fiorentina, che la Fiorentina ha fatto qualcosa in più fino ad ora sul mercato, ed è quella che ha cercato di lavorare meglio, anche se, ripeto, ci sono delle scommesse da vincere, perché hai preso dei giocatori come Jovic, che sarebbe quello che ci si aspetta molto, che è quello che ti dovrebbe fare il cambio, è una scommessa, nel senso che ha un potenziale, vediamo se riesce a esprimerlo, perché se poi non riesce a esprimerlo la Fiorentina gli manca proprio quello che fa gol, perché non ha, ricordiamoci che tolto Vlahovic il capocannoniere dell'anno scorso era Torreira con 4-5 gol, se non migliora quella cosa lì la Fiorentina puoi giocare bene quanto vuoi, ma se non la butti dentro quello è un grosso problema. Il Napoli è un cambio, c'è stato questo cambio, sono andati via tre perni importanti, deve intervenire qualcosa sul mercato, deve fare, perché il Napoli deve, per mantenersi sulla stessa stregua delle altre tre concorrenti, perché sennò la Roma gli si è avvicinata parecchio, insomma, se non la sta superando. Quindi per mantenere questo status il Napoli deve, e credo che lo faccia.
Insomma, mi sembra che detto così, riassumendo, hai più fiducia della Fiorentina in questo momento. Dai.
No, adora. Ha fatto qualcosina. Poi
non è d'accordo Minervini, ma se ne farà una ragione.
No,
insomma,
che il Napoli, però, è sempre. Chiaramente stiamo facendo una cosa.
Non sono per niente d'accordo.
Non sono per niente d'accordo.
Il Napoli è chiaro che in questo momento qua non faccio un paragone tra chi si è mosso sul mercato.
No, il questione Napoli di fiducia.
Il Napoli è chiaramente superiore alla Fiorentina per quello che ha fatto fino adesso.
Faccio replicare a Minervini mercato. Proprio al volo. Replica tu.
No, il discorso di Alberto è lineare con quello che è stato il mercato, però credo che poi la base di partenza del Napoli resti comunque più solida di quella della Fiorentina, detto che il Napoli farà ancora qualcosa, perché
ma infatti io non l'ho detto, che non facevo un paragone tra Napoli e Fiorentina come squadra, era sul mercato.
Napoli secondo me veramente, come
penso, chiude Kepa e lo chiude. E Kepa poi al di là dei problemi che ha avuto col Cecchi, secondo me è un portiere che può dare un grande valore. Se Napoli prende Raspadori e veramente riesce a prendere Simeone, secondo me il Napoli completa comunque un bello organico e può dare tante alternative a Spalletti, con giocatori che sono molto diversi, molto duttili, che quindi possono darti tante soluzioni.
Daremo a vedere. Alberto di Chiara ti saluto, grazie, a presto Alberto, voi, un abbraccio. Allora al volo chiedo a Giacomo Galassi, prima di salutarlo Giacomo, i prossimi impegni della Fiorentina.
La Fiorentina giocherà mercoledì contro la nazionale del Qatar, che insomma sta facendo un tour contro squadre italiane in vista del mondiale, che ai noi l'Italia invece non giocherà. Poi il 5 si trasferirà a Siviglia, dove il 6 è attesa l'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato contro il Betis di Joaquin, di Teio e di Pezzella, tre grandi ex viola che dunque insomma riaffronteranno la loro ex squadra.
Giacomo Galassi, grazie, buon lavoro e un saluto anche agli amici di Radio Firenze Viola. Ciao Giacomo, a presto.
Grazie a voi, buona serata.
Arturo, prossimi impegni del Napoli.
Sì, il Napoli chiaramente sta concludendo la seconda parte del ritiro a Castel di Sacro. Poi credo che ci sarà l'ultima amichevole, infine la squadra si potrà preparare al meglio per l'esordio in campionato. Molto dipenderà, ecco, secondo me, da quello che succederà nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, perché io prima volevo parlarne.
Sì.
Ieri, sulla gara di ieri, Zielinski è quello che secondo me ieri ha fatto peggio, perché Zielinski io te lo do al 70% partente, ti volevo lasciare con questa.
Ah, quindi, e dove va? Dimmi.
Al West Ham, questa situazione.
Ma io pensavo che andasse in una squadra italiana, invece va al West Ham.
Ma pensa che forse gli danno un ingaggio di 5 milioni, diciamo così, di tutti, perché Zielinski non voleva andare, però oggi lo stanno convincendo.
Bene.
Certo, arriverebbe al posto di Zielinski, operazione molto simile a quella fatta con Anguissa l'anno scorso, ovvero il giocatore che magari arriva in prestito col diritto di riscatto fissato a una cifra più bassa del valore reale del calciatore.
Va bene, Arturo Minervini, grazie alla vice direttore Tutto Napoli, a presto, un abbraccio Arturo, buon lavoro.
A poi.
Allora, intanto due cose da dire velocemente, Wijnaldum dovrebbe arrivare domani. E quindi altro tassello importante in casa Roma, mentre De Ketelaere arriva questa sera, così ci dicono, e quindi altre due situazioni che poi andremo ad analizzare. Naturalmente su De Ketelaere abbiamo già parlato ampiamente, questo talento che prende il Milan e quindi si sta concretizzando con l'arrivo, poi le visite mediche e tutto, e quindi altro giocatore per il Milan, prospetto molto giovane che si aggiudica il Milan, ne avevamo già parlato nei giorni scorsi. Adesso noi ci fermiamo, poi torniamo, ma rimanete lì perché ci sarà una parentesi Formula 1 con un grande Giorgio Terruzzi tra poco con noi.